Ben ritrovati al Gucci Podcast. Oggi presentiamo un episodio dedicato alle collezioni Gucci Beloved, borse senza tempo che mettono in comunicazione passato e presente attraverso una conversazione continua. Il direttore creativo Alessandro Michele e l'autrice Chiara Tagliaferri ci accompagnano in un viaggio nella storia delle borse, il cui significato è evoluto nel tempo. Da marcatore sociale a oggetto divinatorio e rifugio sicuro. Da emblema del cambiamento a simbolo di stile per i personaggi di ieri e di oggi.
Mary Poppins consigliava di non giudicare mai le cose dal loro aspetto, nemmeno una borsa. Lei non lo faceva mai e in effetti dalla sua borsa tirava fuori ogni volta un mondo pazzesco. Io sono Chiara Tagliaferri e sono davvero molto felice di essere oggi qui con te, Alessandro Michele, perché sono certa che anche tu ci porterai in luoghi in cui noi non avremmo mai immaginato di finire e lo farai partendo proprio dalle borse iconiche che hai creato per la Maison Gucci, reinterpretando il passato. Dunque, io sono pronta, tu sei pronto?
Abbastanza. Ciao Chiara.
Ciao Alessandro, sono felicissima, tipo passo una giornata con il tuo campione per me ed è veramente bello perché tu apri vasi comunicanti, porte segrete, mondi. C'è una frase che io amo tanto del principe Tomasi di Lampedusa nel Gattopardo, che lui diceva: se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. E tu per me hai fatto esattamente come il principe, cioè hai preso il passato e lo hai scagliato nel futuro, rivoluzionando le fondamenta. Ho letto una volta una tua frase, perché ho studiato per venire qui da te oggi, sono una secchiona comunque, e c'è questa frase che ti voglio leggere, che hai detto tu. Una volta hai affermato: chi ha detto che per essere moderni bisogna cancellare tutto? Il fattore inquinante per me è fondamentale. E tu inquini benissimo. Come fai?
non lo so. Intanto hai detto tantissime cose che io non riesco a rinfilare e a riannodare così bene, quindi mi viene tutto in modo molto naturale. Credo che sia sostanzialmente il mio modo naturale di vivere più che di lavorare. Quella frase che tu hai letto, ora non me la ricordo precisamente, ma intanto io dico sempre che la parola moderno e vintage, cioè, no, nel senso, è una parola che è stata inventata nel dopoguerra, quindi è già, anche lei fa parte di quel serbatoio di vecchio, no? Per usare un termine dispregiativo, perché poi in verità questo mondo esiste, c'è, è qui con noi, quindi io ne faccio un utilizzo totalmente arbitrario, nel senso, me lo prendo e utilizzo quello che ho nel presente. Queste cose ci sono nel presente.
È bella questa cosa, è vero. Tu dici: ne faccio un utilizzo arbitrario. Cioè, tu in realtà metti ogni volta in scena il tuo mondo, lo crei e ci permetti di sognare in una maniera molto più libera. Ed è un'arbitrarietà che però è data da un pensiero profondissimo. Cioè, in ogni tuo gesto, in ogni tua azione, io vedo una dichiarazione vera anche di guerra contro la mascolinità tossica, per esempio. Tu sei un militante, cioè tu hai fatto delle vere rivoluzioni, Alessandro.
Ho fatto quello che potevo, ma pure quello che era, anche quello che era nei miei, diciamo, nelle mie corde, l'ho fatto da sempre, sono così, quindi quando mi è stata data la possibilità di parlare con il mio timbro di voce, ovviamente ho fatto quello che sono. Sì, io ho cercato di dare voce a delle cose che esistono in verità, perché appunto io non mi reputo un grande inventore, non ho inventato moltissimo, probabilmente ho dato più voce che inventato, probabilmente ho messo più in comunicazione, probabilmente ho creato più delle conversazioni impossibili tra le cose, però quella forse è stata la mia unica vera invenzione. Quindi militante, non lo so se sono militante, ho cercato di fare consenso le cose che mi piacciono, le cose che mi appartengono, e ho portato pure un po', il mio lavoro, sai, è vicino alla mia vita è vicino al mio lavoro, e ogni tanto staccarla è difficile.
Lo immagino, però se ci pensiamo, nel Medioevo le borse nascono come un accessorio unisex, erano uguali per gli uomini e per le donne, quelle delle donne avevano al massimo qualche piccolo ornamento, poi il culto della borsa da donna nasce con le limosiniere, pensa te, cioè questi portamonete per cui le donne più ricche andavano in chiesa con questi accessori, più erano preziosi, più era un marcatore sociale, indicava appunto la loro ricchezza. Tu in fondo, come il Vico con i corsi e i ricorsi storici, tu hai riportato la borsa a quello che era, cioè a un accessorio no gender. Quando la prima volta che io ho visto Harry Styles con la jacket a tracolla, io ho pensato, ma certo, è un genio, perché quale borsa migliore della Jackie, che ha liberato negli anni 60 le donne dalla schiavitù della borsa a mano, può adesso finalmente liberare gli uomini? Cioè, tu hai fatto una cosa che tu la dici così, no? Come se fosse semplice. Niente è semplice, ma rendere possibile tutto vuol dire essere davvero dei creatori di magie. Perché questo tu hai fatto. Cioè, hai aperto il mondo delle opportunità, quindi è come se è militanza questa, secondo me.
Sì, ho aperto il mondo delle... quello è vero. Ma perché me lo sono aperto prima io, nel senso che in verità io quelle borse le uso, e quindi probabilmente anche le persone che mi frequentano hanno visto quanto poteva essere divertente, comodo e senza pregiudizio mettersele. Nella fattispecie di Harry se le è messe perché... boh, perché condividiamo la passione per i vestiti, per le cose.
Com'è nata la vostra amicizia?
Bah, ci siamo incontrati su un set, e io e lui così, nel senso siamo andati a lavorare insieme in un set, ci scrivevamo via SMS ed eravamo un po' amici, diciamo, di penna.
Come Charlie Brown.
Charlie Brown. Poi un giorno ci siamo... è nato attraverso il lavoro e credo che ci siamo un po' scelti così di pancia, perché lui ha iniziato a vestirsi con le cose quando è nato, diciamo. Io sono nato ufficialmente per il mondo intero alla guida di Gucci, lui ha cominciato a mettersi le cose che io facevo e io non sapevo molto di lui, devo dire. E poi non so come ci siamo incontrati a Londra, abbiamo fatto una colazione insieme
e vi siete riconosciuti in quel modo.
Sì, lui è venuto sì, con questa pelliccia stupenda sintetica, ci tengo a dirlo, ed era splendido e c'è un e mi ricordo ancora che la prima volta che ci siamo incontrati e che appunto per me era incontrare un ragazzo giovanissimo, perché sono molto più grande di lui, sapevo che cosa facesse ma non avevo in mente precisamente, non vivendo quel momento lì. Eravamo nel mio solito salotto dove sono solito in questo albergo di Londra a fare alcune colazioni di lavoro o incontrare delle persone, e io, siccome c'era molto rumore sotto questa finestra dove di solito c'è grande silenzio, e io mi sono affacciato e gli ho detto, non so, forse c'è uno sciopero o qualcosa del genere.
Ma erano tutte per lui invece, erano
io ho detto, non so che succede. Dico, però c'è qualcosa, dico, mi dispiace perché c'è tantissimo rumore e di solito sono qui per il silenzio. E lui un po' in imbarazzo mi ha detto, no, non so, forse sono venute dietro di me praticamente. E quindi lì ho capito che per questi ragazzi aveva un grande senso, diciamo, essere vicino a lui. E poi dopo abbiamo fatto un set insieme di una campagna e in quel momento lì forse ci siamo riconosciuti, perché abbiamo passato una settimana bellissima, eravamo nelle campagne dell'Alto Lazio, tra Alto Lazio e Umbria, e basta. E poi si è saldata questa cosa, stranamente, nonostante ci siano più di 20 anni di differenza, però io non li percepisco, perché la cosa bella dell'amicizia, dell'amore, diciamo del rapporto umano è che se dimentichiamo orologi, anni, date, mesi, giorni, è tutto molto più facile.
Se dimentichiamo ruoli in generale, nella vita, è tutto molto più facile. Quindi, che poi Se noi ci pensiamo, a proposito di Harry con la sua Jackie meraviglioso, le prime borse della storia erano bisacce che contenevano pietre focaie e cibo, quindi servivano per la sopravvivenza. E se le trasliamo ad oggi, ancora la borsa, secondo me, è legata al concetto di sopravvivenza. E abbiamo citato Charlie Brown prima, è come, per quanto mi riguarda, è come una coperta di sicurezza di Linus, cioè io mi porto nel mio mondo una mini porzione di me, è uno scudo con cui mi proteggo, no? Perché scaramanticamente io so che se nella mia borsa mi porto il mio santino di Emily Dickinson, io sono più forte. E mi chiedo se vale la stessa cosa anche per te, cioè se anche tu utilizzi la borsa come anche una carapace, come una corazza per te.
Ma io la uso come una casa.
Ah, vedi?
Anch'io. Però la so dimensionare ogni volta. Io sono ossessionato dalle borse, in verità, cioè, mi piacciono tantissimo e ne ho quasi fatto utilizzo dal primo anno della mia vita, le utilizzo come oggetto divinatorio anche della sicurezza, come dicevi te, no? Del portare dietro un pezzetto di casa dove dentro ci sono delle cose che ti servono assolutamente, e dentro ci metto di tutto, un po' di tutto, poi le cambio spessissimo. Per me è un oggetto veramente misterioso. Tu hai nominato all'inizio Mary Poppins, e non è un caso che lo stratagemma narrativo di quel racconto per bambini è la borsa, perché secondo me lì dentro c'è anche un po' la borsa della mamma, che era un altro oggetto misterioso dove tu, mamma, ho bisogno, e la mamma tirava fuori da questo oggetto quasi tutto, diciamo.
Tu ti ricordi una borsa in particolare della tua mamma? O una tipo le Madeleine Proustiane, cioè tu hai un'immagine quando pensi alla borsa di tua mamma?
Sì, io ho l'immagine innanzitutto delle borse da sera di mia mamma, che erano tutte stipate in un armadio abbastanza nascosto nella sua camera da letto, dove c'erano tutte le borse di quando lei lavorava nel cinema e andava alle prime dei film, quindi aveva delle borse che altre mamme non avevano.
La mia per esempio non le aveva, rosicata.
No, mia mamma aveva questi oggettini microscopici che a volte io li aprivo, di solito dentro lei ancora conservava i guanti in tinta con la borsa. E allora mi chiedevo lei con una cosa così piccola dove fosse andata, no? Perché anche l'idea della borsa così mignon, no? E ce n'era una di cui ero veramente innamorato, che era una piccola borsa anni 60 con delle frange di jet nero che io amavo molto, e ogni tanto rubavo dall'armadio di mia mamma, perché lei aveva questa specie di sancta sanctorum di tutte le sue cose del passato. Dove
quindi
io...
lei era una collezionista, ecco da che hai preso. Adesso parliamo anche delle tue collezioni.
No, in verità non era una vera collezionista. Mia mamma amava molto i vestiti, ma credo perché i vestiti avessero rappresentato un momento d'oro della sua vita, legati ad un lavoro che lei ha amato molto, quindi i vestiti in quanto portatori di reliquie di momenti, quindi
di momenti di vita e anche di bellezza, quindi.
Sì, esatto, quindi lei aveva questo armadio dove c'erano questi abiti da sera con le piccole borse, con le scarpe, molte cose non c'erano più, però le cose più belle lei le conservava ancora lì dentro. Io avevo questa grande passione per questa piccola borsa che un giorno, racconto sempre ai miei amici, ho portato anche con mio papà al campo da calcio. Spendo. Perché giocavo a calcio da piccolo e ho chiesto a mio padre se potevo portare questo oggetto del desiderio che non volevo lasciare a casa, perché ero convinto che me l'avrebbero prima o poi rinfilato nell'armadio di mia madre, perché ci rendevamo conto che un bambino di 5-6 anni, 7 anni con questa borsetta, ovviamente non era proprio consono far uscire un bambino
maschio. No, però meravigliosa come immagine, altro che Tenenbaum.
Sì, quindi con le calze da calcio, gli scarpini,
con i tacchetti e la borsetta con le frange.
Poi l'ho lasciata quel giorno sulla panchina, c'erano gli amici di mio padre, io ero ossessionato che me la rubassero, perché ho detto,
quindi tenevi sempre d'occhio mentre giocavi?
Sì, e mio padre si ricorda questa cosa e dice questa fissazione è nata tanti 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 anni fa.
Stupendo. Senti, però se ci pensiamo, la vita che tu hai scelto è nata con una borsa, perché tu a un certo punto hai fatto una valigia perché hai detto, finché ho potuto ho sognato. Poi quando i sogni non potevano più essere contenuti nel luogo in cui mi trovavo, ho dovuto fare una valigia e sono andato. Quindi la borsa è anche emblema di cambiamento per te.
Sì, totalmente. La borsa, la valigia, le piccole. Ho sempre fatto tante borse, effettivamente. Ho riempito tante piccole e grandi borse, poi ne ho fatte per lavoro. Quindi c'è un rapporto molto intimo. Sì, ho fatto la valigia, me ne sono andato e non ho portato tantissime cose. In verità quella volta lì non ne ho portate tante, perché diciamo ho portato più l'energia che le cose fisiche, però l'ho dovuta fare, sono andato via, poi ne ho fatte altre per altri posti, altre città, spostamenti, ne farò un'altra adesso, ricomincerò con le valigie la prossima settimana per andare a Los Angeles. È una vita fatta di piccole e grandi valigie e questi contenitori hanno accompagnato e accompagnano. Anche questa mattina sono venuto qui con la borsa, anzi con due, perché poi...
Perché ne hai portate due?
Beh, spesso dal
Veramente?
Sì.
Ma perché puoi cambiare idea durante la giornata?
Allora, intanto perché le borse mi fanno compagnia. Mi piacciono proprio.
Bellissima, sono proprio degli amici immaginari.
Sì, mi piacciono molto e capita... raramente che io esca con le mani in tasca così per strada, deve essere un momento particolare, però io di solito se no esco con la borsa ne porto due, perché vado sempre di corsa, ho quella del giorno prima e,
ma quindi tu ogni volta travasi?
Sì, okay, però
io sono una grande travasatrice anche.
Sì, poi passo il tempo con queste borse, però piuttosto dimentico qualcosa a casa di fondamentale, ma cambio la borsa e metto quella che dico io.
Ho questa foto nella mia mente, perché poi comunque i miei dei sono molto letterari, di Samuel Beckett, pazzesco, sì, certo. Con la borsa a tracolla a mezzaluna, sì, Gucci, era
sì,
meraviglioso,
era elegantissimo, bellissimo.
Dolce vita nero, capelli sì. Arruffati, pieni di pensieri, era elegantissimo, portava quella borsa con una nonchalance incredibile. E se ci pensi, dato che poi a me piacciono un sacco le storie che vanno a finire malissimo, proprio questa vocazione per la tragedia, non lo so perché fa parte della mia poetica, e lui di storie dolorosissime ne ha scritte, c'era questa sua pièce che era Giorni Felici, dove la protagonista si chiamava Winnie, era tipo sepolta fino alla vita nella sabbia, ma aveva la sua borsa a fianco e da quella borsa tirava fuori la lima per unghie, il rossetto, l'organetto, e ogni giornata lei la cominciava in questa situazione di immobilità, però diceva un altro giorno di vino e prendeva la borsa. È bellissimo, no?
Bello,
se ci
bellissimo.
Pensi.
Beh, è un oggetto molto potente. Devo dire che la cosa che dicevi te dell'uomo e la borsa, nel caso di Beckett è anche la questione di un uomo che si concede di aver bisogno di portare delle cose con sé, nel senso che l'idea di un uomo con la borsa è di un uomo che ha delle necessità che sono pari e uguali a quelle di una donna, e perché di solito viene detto di un uomo che un uomo ha bisogno di meno, ha bisogno di viene detto che ha bisogno di meno vezzi, ha bisogno di meno leggerezza, ha meno necessità in generale. Che poi secondo me è molto poco vero, però l'idea che uno scrittore abbia la borsa ti dimostra il fatto che lui ha in qualche maniera è bisognoso di coccole, perché la borsa è una coccola in fondo, dentro apri magari c'è un libro, c'è un fazzoletto, c'è una penna.
Ma a proposito delle dimensioni delle borse, mi è fatto venire in mente una delle mie foto preferite, della principessa Diana. Io me la ricordo con lei che usciva dalla palestra, una delle pochissime donne che poteva indossare i ciclisti, con una classe pazzesca, felpone, le chiavi della macchina in bocca e le mani a frugare nella sua tote Gucci con i manici di bambù a cercare qualcosa che aveva perso. E se ci pensi, questa roba qua noi la facciamo mille volte al giorno.
Sì,
cioè
sì.
Anch'io perdo sempre tutto, anch'io agguanto le chiavi perché ho bisogno delle mani libere, ma non avevo mai visto una principessa fare questa cosa qui. Cioè mi era finalmente diventata reale un'immagine che reale non è mai, no? Perché tu te la immagini sempre perfetta, algida, lontana. E invece lei con appunto le mani tuffate nella sua tote di Gucci era bellissima,
sì.
Perché era vera.
Sì. E poi c'era un clash interessante, che era quello dei ciclisti e l'abbigliamento da palestra, appunto da jogging, con una borsa così preziosa invece.
Capito.
Che però è anche una borsa da giorno, una borsa appunto che ti serve per andare in palestra, al lavoro. Quindi sì, lei è proprio la, diciamo, la rappresentante massima di una categoria di donne che negli anni Ottanta ovviamente va anche in palestra, cioè anche se è una principessa va in palestra, però certo non rinuncia ad una bella borsa,
no.
Questo lo devo dire, nel senso, è bella quell'immagine perché è vero che ha i ciclisti di Lycra, è vero che ha la felpa, però poi è una borsa di Pecari bellissima.
Capito.
Di Gucci, piena di cose dentro, e io la capisco perché io anche molto spesso può capitare che mi metta delle cose alla velocità della luce, però alle borse ci tengo molto. Non lo dovrei dire, anche se mi piacciono tutte, devo dire, perché io sono ossessionato anche dal, come si dice, dal ritrovare ovunque shoppinghine di cotone, manifestazioni.
Anche io le
adoro, con gli slogan sopra, con i nomi delle le date, le cose, ne ho scatole piene. Però devo dire che le borse, quelle belle, fatte dagli artigiani, quelle, diciamo, quelle che sono proprio dei capolavori, io le tratto proprio come le porcellane, come tutte le cose che colleziono, e sono tutte lì, tutte hanno un posto, chi mi sposta il posto diventa un macello, perché io non la devo tenere lì, deve essere messa alla
casa. Davvero?
Sì, sì, sì.
Ma scusa, io ho letto che tu dici che sei ospite delle tue
sì,
cose,
sì.
Che è una definizione stupenda,
sì,
devo
sì.
dire.
Io ieri sera sono andato, avevo un giorno libero, ho lavorato un po' da casa e poi sono uscito a fare una passeggiata, dovevo fare delle commissioni e sono tornato a casa con due comodini e tre angeli di legno della fine del Settecento napoletano.
Io lo trovo meraviglioso, lo trovo francamente meraviglioso.
Tra l'altro mi sono anche dimenticato di dire al mio compagno di averli comprate queste cose. I tre angeli sono finiti, si sono mimetizzati nella pelliccia di cose che ricopre le pareti di casa mia, quindi
non se ne è accorto.
Non se ne accorge, però questa sera glielo dirò, perché in verità io le guardiamo sempre insieme le cose che compro. La sera c'è lo scarto di tutte queste cose. Io non
ma
dico...
quindi ogni sera è Natale tipo a casa nostra. Ma è bellissimo, voglio venire da voi.
Ma no, non è ogni sera, però spesso se io posso uscire, devo avere la chance di uscire. E non ne ho tantissime di possibilità.
Immagino.
Di uscire.
Però adesso, lavori sempre tu?
Sì, lavoro sempre, vivo sempre in un'altra maniera, però quando sono libero vado magari per negozi antiquari, mi chiudo dentro, faccio proprio il giro, perché vado a vedere se ci sono. Intanto devo andare a respirare.
Quindi sei un rabdomante. Cioè, tu
un
sai
po',
che
sì.
L'acqua c'è, la devi trovare,
sì,
la
sì,
tua
sì,
bacchetta
sì,
e la
sì,
trovi.
Sì, sì. Infatti, li faccio quasi sempre aprire i mobili, perché non vedo solo quello che c'è fuori, so che loro tengono cose anche dentro i cassetti.
E quando le trovi,
e ho trovato questi angeli in uno stipo. E io gli ho chiesto cos'erano, insomma, alla fine sono tornato a casa con questa roba. Credo che sia irresistibile, perché è irresistibile. Indipendentemente da cosa tu compri o da cosa tu acquisisci uscendo, che possa essere una conversazione, una chiacchiera, anche trovare qualcosa per strada, io guardo sempre per terra.
Cioè, io sono proprio gattare inside per certi versi, perché penso che bisogna dare molte possibilità alle cose, anche quelle abbandonate e quelle dimenticate.
Certo. Beh, le cose hanno tutta una dignità, è ovvio.
E mi piace questo, mi piace molto. Ma a questo proposito, tu, un'altra roba bellissima che tu fai è che te ne freghi della perfezione, perché cerchi sempre il particolare dissonante, perché tu dici è lì che io trovo la bellezza. Mi racconti un'imperfezione che per esempio hai lasciato in una tua borsa, cioè una cosa che andava quasi in attrito, per esempio la Jackie che hai allungato, così adesso noi ce la possiamo portare a tracolla. È molto bello perché da sola non stai in piedi, no? Quindi ha bisogno del corpo su cui poggiare.
Sì. Allora, la cosa che ho lasciato volutamente, e apparentemente sarebbe stato un errore lasciarla, è proprio quella borsa che hai nominato prima con nell'immagine di Lady Diana, e cioè quella tote bag con le maniglie di bambù. Io la conoscevo da tanto tempo, perché l'avevo vista in archivio, la conoscevo in quelle immagini, sapevo che era una delle icone che erano nel nostro archivio. Poi un giorno, avendo lavorato tanto con le maniglie di bambù e avendo visto come ci si comporta, quella borsa esce dai suoi artigiani e dai laboratori con una fascetta che la tiene molto molto stretta.
Okay.
E queste fascette di solito sono di vari colori e la tengono questo legno, questa radice piegata con il fuoco per evitare che con gli sbalzi di temperatura si possa riaprire, ritornare al suo stato originale. Quindi cosa succede?
Siccome, non lo sapevo, è bellissimo.
Siccome queste fascette quando uscivano dalla fabbrica erano meravigliose, erano sempre colorate così, e poi io ce le lasciavo perché per la mia mania di conservazione le rimettevo sempre facendo degli sforzi, perché queste, se tu ci esci anche qualche giorno, un po' di umidità, un po' di clima che cambia,
perché
la bellezza
è un
del
materiale vivo, esatto. Quindi respira.
Esatto, quindi quando le rimettevo dovevo fare un piccolo sforzo. E allora un giorno, lavorando su quella borsa, ho detto, ma perché non le lasciamo? Perché sono bellissime, servono a lei e servono a noi.
Certo.
Ed erano colorate e poi erano, diciamo, avevano questo dialogo con la borsa, nel senso che gli permettevano di rimanere bella. E allora era un'imperfezione, quando l'ho lasciata, appena è arrivato il campione, l'hanno levata via.
No. E tu hai detto cosa fate?
Adesso questa borsa ha avuto una sua seconda vita, certo, in questi anni, con queste due fascettine colorate che le abbiamo messe in un modo tale che possano essere decoro. Secondo me sono bellissime. Alcuni errori sono dei veri decori, alcune imperfezioni nel volto, alcune pettinature, alcune cose che alcune giacche messe male, alcune apparentemente male, poi diventano un segno di bellezza, no?
Distintivo e quindi
sì,
anche un valore aggiunto, come le tue fascette.
E quindi lì è diventato, diciamo, quello che era un errore, non un errore, perché quello appena venduta andava tolta immediatamente,
certo,
dalla borsa.
Oggi è bellissima questa cosa, infatti.
E quindi sì, lavoro, diciamo che io tendenzialmente lavoro prendendo le cose da un altro, usando un altro corridoio, quello, diciamo, di servizio, per vedere che succede lì dietro.
E tra l'altro la borsa con cui, una delle tue borse con cui tu oggi sei venuta, la Bamboo Bag, io la vedo e io sono posseduta, dentro di me contengo, come tutti noi, moltitudini. Le mie moltitudini sono tutte le mie eroine, i miei eroi, le mie attrici o scrittrici preferite. Io vedo quella e penso a Ingrid Bergman,
sì.
E me la ricordo, c'è questa foto pazzesca di lei per le strade di Roma, peraltro, con Robertino, che era il figlio avuto da Roberto Rossellini. Lei elegantissima, con un completo, un filo di perle, la sua Bamboo Bag. Lei aveva sedotto Rossellini con una lettera, con la parola, perché aveva visto Roma città aperta, dove c'era ovviamente Magnani, e gli scrive e gli dice se hai bisogno di un'attrice svedese che parla molto bene l'inglese, che si fa capire in tedesco, che ha dimenticato il francese e in italiano sa dire solo ti amo, io sono qui per te. E quindi stacco lei con la Bamboo Bag in giro per Roma con Robertino, scandalo totale. Però lei era perfetta, no?
Sì. Alle spese di Anna Magnani.
Poverina, sì.
Lo dobbiamo dire.
Sì.
Io sono...
Lo so, infatti lì poi c'è stato Stromboli, Vulcano, lo so.
Però l'amore è così.
Esatto, l'amore
sì,
è così.
Però erano bellissime tutte e due.
Erano bellissime tutte e due.
Beato Rossellini.
Beh, tra l'altro tu ce l'hai oggi, quindi se ricordo bene, il manico di bambù in realtà nasceva da un'esigenza, cioè dopo guerra poco materiale,
sì,
quindi bisognava fare di necessità virtù, è giusto?
Sì.
La tua è bellissima.
Sì, necessità, questa è bella, sì, devo
caspita,
dire. Me la sono,
sì.
Me la sono fatta fare io dagli artigiani di Firenze,
sì,
amici, ci tengo perché poi lo sanno che viene, cioè, arriva tra le mie mani, che io le curo, sì, vedi, ci faccio ricamare il mio nome, il mio nomino, insomma.
No, non l'ho visto, sì, dov'è Erika?
Vedi.
Ah, che bello.
Sì, il mio nome,
certo,
da bambino, che
certo,
metto sulle mie cose. No, la borsa nasce, ovviamente è una grandissima invenzione del dopoguerra, quindi allora io direi sì, del frutto del momento autarchico, quindi dell'utilizzo di materiali in loco, e anche sì di mancanza di materia prima, però anche di grande invenzione, perché è un vero oggetto di design. Cioè, se tu pensi che
sì,
appunto questa borsa oggi compie veramente tanti anni, perché ora io non sono bravo con i numeri, però lei si affaccia intorno agli anni 40,
sì,
38,
quindi,
40,
nelle
forme, diciamo,
è una splendida ottantenne, possiamo
splendida
dire.
Splendida ottantenne, ma con un sistema e un Io ogni volta che la riguardo e la osservo e immagino appunto tutti quelli che ci hanno lavorato sopra, devo dire che non posso che inchinarmi di fronte a tanto ingegno.
Ma tu comunque hai degli archivi pazzeschi, cioè immagino che sia tutto archiviato, ma computer, perché non...
È archiviato, sì, cartaceo e al computer, alcune ragazze mi danno una mano, ma io sono il computer migliore.
Quindi tu sai, cioè se tu domani mattina vuoi una tua Gucci, tu sai esattamente dove andarla a trovare?
Sì. È come un papà con i figli, anche se stiamo distanti e lontane, io so precisamente dove sono.
Ma
cosa
è bellissimo. Senti, questa cosa
è
stupenda. Comunque, c'è questa cosa che tu mi hai raccontato, no, durante questa chiacchierata. Cioè, quello che tu fai è portarci dentro un caleidoscopio. Cioè, ogni volta ci fai viaggiare nei secoli, nelle geografie, ed è bellissimo perché è tutto un gioco di rimandi con la mitologia, con i draghi, con i cartoni animati, con le teste mozzate, e dalla mitologia nasce un'altra tua borsa che a me piace da pazzi, la Dionysus con le due tigri, le due teste di tigri. Come ti è venuta l'idea?
Ma devo andare un po' in là nel tempo, perché è la prima borsa che ho fatto quando ho fatto il primo show. È nata, allora, quel simbolo esisteva nell'archivio ed era una cosa che mi affascinava molto, perché la famiglia, quando è iniziato questo lungo, grandissimo e lunghissimo oramai viaggio che è durato 100 anni, è iniziato soprattutto con borse e valigie, utilizzano nella pelletteria delle cose che, diciamo, i nostri cugini francesi, diciamo, che possiedono la stessa lo stesso titolo nobiliare, la stessa royalty per produrre, diciamo, borse di grandissimo livello e di grande rappresentanza di ceto, come era allora, certo. Perché la borsa rappresentava moltissimo il ceto sociale, e loro fanno una cosa bellissima: regalano alle donne delle borse dove sopra c'erano anche degli strani, apparivano gli strani animali, perché mentre i nostri cugini avevano questa bellezza, queste borse erano perfette, erano, come dico io, figlie della monarchia francese, cosa che in Italia non c'è stata, le nostre borse, quelle di Gucci, scherzano di più, giocano di più col mito, giocano di più con la gioielleria, con l'idea della giocano più con il Rinascimento, in
fondo. È vero,
hai
ragione.
E quindi le borse di Gucci nell'archivio ogni tanto sono, diciamo, condite con questi strani animalini che si affacciano, tigrottini. Sembrano oggetti presi ovviamente cesellati da un orafo, ma a Firenze, voglio dire, il Ponte Vecchio, la grande manifattura, gli argentieri. Quindi loro, chissà, probabilmente, io penso sempre attraversando la loggia dei Lanzi, il mondo classico rivisto e corretto da Lorenzo, dalla famiglia, dai Medici, mettono questa cosa, non so perché, su alcuni oggetti, alcune borse. Io l'ho presa e l'ho poggiata su questa specie di cartellina rigida con catena. E ho messo la prima che abbiamo fatto era proprio con il logo, perché ritenevo che fosse quel geroglifico parlante dell'azienda e del brand.
È bellissima come definizione, geroglifico parlante.
Beh, le iniziali della famiglia. In fondo c'era una volontà di fare quello che avevano fatto. Non dico un'imitazione, però insomma la pelletteria nasce, non ci scordiamo che quella di Gucci nasce a Firenze è una grande città, è un luogo celebre in Europa, le figlie di questa famiglia diventano regine di Francia, quindi era un piccolo territorio di grandissimo respiro, ricchissimo e pieno di arte, cultura, e queste borsine, forse rispetto a questa cultura toscana, avevano spesso le insegne della famiglia, il segno era importante, loro in qualche maniera, come i marchi francesi, ne fanno diventare una specie di, appunto, di simbolo quasi nobiliare, no?
Sì.
Le G di Gucci, della famiglia che produce questo tipo di oggetto, diventa anche lui un blasone.
Certo.
E non è oggi, ancora oggi, per molti, oggi si è trasformato, perché avere quel blasone significa avere il blasone della libertà, il blasone del... che è diverso, però è comunque portatore di un mondo.
Comunque, è incredibile perché quando tu vedi una borsa e poi la vedi indossata da una persona, tu dici, ma certo, questa persona qui non poteva che scegliere sì. questa borsa qui. A me è capitato, per esempio, di pensarlo quando ho visto Diane Keaton con la Horsebit, cioè quando io l'ho vista con il suo completo, giacca, pantaloni, il basco rosso, la cravatta rossa, la Horsebit, ho detto, ma è ovvio, cioè Diane, quale altra borsa sì, poteva scegliere se non questa? Perché è proprio il suo stile, cioè una che nei film mitici, io Annie, cioè andava sul set con i suoi abiti, quindi ha portato semplicemente il suo guardaroba ed è diventata ispirazione per il mondo e sembrava un tutt'uno con la Horsebit, cioè sembrava proprio lei, quella cosa lì. Deve essere una soddisfazione pazzesca comunque, no?
Sì, molto. Ma quando vedi le borse addosso agli altri è una soddisfazione massima, perché la scelta della borsa è una scelta, come dicevamo prima, di appartenenza, mm-hmm. cioè fai parte di un clan se ti metti la borsa. Il vestito è un po' più ti tradisce, perché il vestito ci veste per stati d'animo, perché ci sono vari fattori, no? Perché il vestito ci accompagna proprio nei cambiamenti, nelle sfumature più sottili, perché tu magari quel giorno sei nervosa, basta, ti levi quel vestito, ti spogli di quello stato d'animo e te ne metti un
altro. Sperando di buttare via anche il malumore.
Invece la borsa è una scelta concreta.
È vero.
Cioè la scelta della borsa, avere una borsa nuova è un po' come il taglio nuovo dei capelli, perché è un'attitudine. Vuol dire che tu stai scegliendo di somigliare o di sembrare una nuova cosa. La Diane sicuramente porta quella borsa perché lei è una donna che si veste a questo look meraviglioso, adotta look maschili, ma anche di una donna che ama essere asciutta, che fa probabilmente molte cose, si trova più comoda con la giacca da uomo perché ha le tasche
sì.
e la tracolla gli dà questa attitudine ovviamente comoda, sportiva, però è anche... Secondo me, io ad esempio la rivedo in un'immagine di quella newyorkese lì.
Sì, totale, no? Un po' nevrotica, grandi capelli,
perché
tante cose
porta
da
anche
fare.
Anche delle cose belle.
Molto.
Capito? Mette delle cose comode, ma che le restituiscano una specie di garbo, di, no? di tono,
agio,
di timbro.
Movimento.
Comoda,
sì.
ma un timbro, lei quando è vestita mette comunque il cappello, può anche non metterselo, no? Però se lo mette.
Ma
quindi
se lo
conosce
mette perché è personalità.
Perché lei sa che alcuni oggetti hanno appunto poteri divinatori, cioè il cappello ad esempio è un'altra di quelle. Quindi la borsa, secondo me, quando vedi qualcuno con la borsa capisci che ti ha scelto.
È vero, sono degli investimenti emotivi in
sì,
qualche
sì,
modo.
È vero,
e tipo io che sarà perché sono nata negli anni 70, io sono super affezionata per esempio alla Gigi Marmont, che è proprio un tuo statement,
sì,
perché
sì.
chiunque la vuole. Cioè chiunque, non so, sarà la catena, mi piacciono da morire quelle due G che sembrano rincorrersi, no? Sembra che prendano una rincorsa per scappare chissà dove, è bella anche.
È molto carina, quella è una borsa che ha, diciamo, ripristinato, secondo me, all'interno del dialogo nel nostro marchio, di una borsa che apparentemente... sembrava non fosse un pezzo del DNA del brand, in verità lo è, perché in archivio ci sono molte borse con catena. La borsa con catena è una borsa divertente, io la amo perché è una borsa che la catena è un decoro,
è vero.
Ed è bella,
uh-huh.
È morbida, si muove, luccica quando la metti sui capi d'abbigliamento, luccica, però è anche molto comoda nell'indosso, e soprattutto quella piccola borsa è fatta di una pelle eccezionale, trapuntata, che ti permette di mettere dentro, anche se è piccola, molte cose, e c'è quelle due G che si rincorrono, che è un vecchio simbolo del brand, e quindi io ho rifatto un revival, diciamo, 2.0 di tutte quelle borse che erano in archivio con quella catena, e che erano state per un lungo tempo dimenticate, e quindi anche a me piace molto.
Quella per me poi è un po' magica, per questa cosa che tu hai detto, cioè io negli anni, tipo Anastasia e Genoveffa, le sorellastre di Cenerentola, che tentano di infilare il loro piedone nella scarpetta di cristallo, ho fatto di tutto, cioè ho inzeppato borse piccolissime di cose e ce la mettevo tutta. Quella le contiene.
Sì, perché è morbida.
Sì,
morbida.
Sì, cioè anche su quella vale un po' sì, la roba di Mary Poppins, perché non bisogna mai giudicarla dall'apparenza.
Io sono spesso preso in giro perché ne ho tante, però io tutte quelle che metto è come fosse l'unica che io possiedo.
Prima di lasciarti andare, perché abbiamo chiacchierato un sacco e io in realtà avrei milioni di altre domande che mi ero segnata tutte sul quadernino, però c'è una frase che tu hai detto che mi piaceva molto e io te la vorrei riportare per trasformarla in una domanda. Te la leggo. Tu hai detto: sono molto affezionato alle cose che non farò mai, sono belle lo stesso, non sono occasioni perse, sono scelte e sono preziose. Dunque, prima di salutarti vorrei chiederti una cosa che non farai mai.
Una cosa che non farò mai. Intanto non farò mai una cosa in cui credo poco. Questa non la farò mai, perché non la riuscirei a fare. E poi forse una cosa molto personale, però anche che mi viene... Una cosa che non farò mai, credo che non farò mai un figlio. Perché ne faccio moltissimi.
Continuamente.
Continuamente, quindi... ho pensato che sono andato attraverso l'idea di fare figli, cosa significasse, e alla fine ho pensato che ho scoperto, e non solo io, credo moltissime persone abbiano scoperto un metodo meraviglioso di essere padre di altri figli e di essere padre di idee, essere padre di cose in movimento, essere padre di anche un po' di me stesso e delle persone che mi circondano. E quindi ultimamente, solamente negli ultimi 2 anni, ho riflettuto su cosa significasse essere papà, padre, e quindi sì. E quindi, appunto, forse anche rispetto alla prima risposta che ti ho dato, sì, è l'unica cosa che non farò mai in cui avrei potuto credere.
Sei in realtà padre di moltissimi figli d'anima, io credo che si chiamino così, dunque mi piace lasciarti andare pensando a tutti i figli che in realtà tu crei ogni giorno, per noi anche, per darci la bellezza, per restituirci la bellezza che tu sai così bene mettere in ogni cosa che fai. Dunque, Alessandro Michele, è stato davvero un vero piacere.
Grazie
e un onore
mille,
parlare
grazie,
con te.
Grazie, un mio onore. E poi magari... ci rivedremo presto. È stata una bella chiacchierata.
Anche per me.
Grazie
tanto,
mille.
Tanto.
Grazie.
Grazie per aver ascoltato l'episodio del Gucci Podcast dedicato alle borse della Maison con Alessandro Michele e Chiara Tagliaferri. Scopri di più sulle iconiche borse di Gucci e sulla loro storia su gucci.com.